l'interista in podcast.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'ottava puntata del podcast Scacchiere Nell'Azzurro. A parlarvi sono Sergio Desta, redattore per l'interista.
Michele Maresca, redattore dell'interista.
Oggi abbiamo il piacere di intervistare Cedà, che nella sua carriera è stato calciatore vestendo la maglia del Cagliari, del Palermo, del Catania, tra le altre, e che è attualmente in attività con la Z Milano, con cui tra l'altro ha anche vinto il campionato. Signor Cedà, per noi è un grande piacere averla qua oggi con noi.
Intanto un piacere mio, grazie dell'invito e nonostante e grazie anche del complimento. Diciamo che il curriculum è lungo, quindi le squadre sono tante, però ne bastano un paio per indicare, quindi va bene. Adesso l'importante è indicare tanto la Z Milano, con cui abbiamo iniziato un progetto 2 anni fa, e adesso siamo, dopo 2 promozioni di fila, siamo in prima categoria adesso, in questo momento.
È un grandissimo traguardo, soprattutto anche perché è una squadra che è nata da poco, quindi se non sbaglio due campioni di fila, giusto?
Sì, sono 2 campionati di fila, con di mezzo anche una coppa vinta anche, e poi la seconda non siamo riusciti a fare il double la seconda volta, in seconda categoria, perché abbiamo perso in finale, ma poi l'obiettivo principale ovviamente era quello di salire e di vincere il campionato.
A proposito di chi ha vinto il campionato, ovviamente non possiamo che non parlare dell'Inter che in questa stagione a sorpresa, anzi a sorpresa per detta di molti, anche perché la dirigenza dell'Inter ha sempre avuto grande fiducia per Mister Chivu. Io ti chiederei un tuo giudizio sulla stagione dell'Inter, su come l'hai vista e soprattutto sulla fine di Coppa Italia.
Ma direi che a sorpresa non direi sorpresa, anche perché io dall'inizio dell'anno, dall'inizio del campionato, mi è stata fatta la domanda chi avrei messo come favoriti di questa stagione per la vittoria dello scudetto. Io ho sempre messo l'Inter in testa, ma per un semplice motivo, perché io considero in questo momento, attualmente credo la rosa dell'Inter, la rosa oltre che più forte e più completa, secondo me, da tutti i punti di vista. Il discorso allenatore, secondo me, era stato una cosa che succede sempre in Italia, quando un allenatore, giustamente per la prima volta, la prima volta che poi affronta un campionato in maniera così importante, una squadra importante, no? Che nel caso specifico di Chivo. Chiaramente subito sotto avrei messo il Napoli, giustamente essendo stato l'attuale detentore dello scudetto dell'anno scorso. Giustamente era normale mettere come una delle favorite, soprattutto per il mercato che aveva fatto. Però chiaramente l'Inter ha sempre dimostrato, al di là di tutto quello che era successo l'anno scorso con Inzaghi, no? su tanti fronti, e poi non essere riuscita a portare a casa manco uno. Però purtroppo questo fa parte anche del calcio. Però ero convinto che l'Inter sarebbe arrivata fino in fondo, perché dopo un inizio abbastanza complicato, dove tu devi un po', diciamo, guarire la squadra da tante cose che sono successe l'anno scorso, gli strascichi erano tanti rispetto a tutto quello che era successo l'anno scorso, quindi riportare la squadra a livello mentale, non solo fisico, ma mentale soprattutto, non era compito facile, e credo che questa sfida la Chivo l'ha vinta veramente in piena, con grandi meriti, secondo me, di aver gestito alla grande questo gruppo.
Giustamente ci ha dato Chivu che è uno degli artefici del successo dell'Inter e che ha saputo agire sia da psicologo sia da gestore. Tu ti aspettavi che avesse questo impatto così nell'immediato, fosse così bravo a curare le ferite dell'anno scorso, della sconfitta contro il Paris Saint-Germain, dello scudetto perso l'ultima giornata?
Ma guarda, non è facile, però io avevo una leggera sensazione che lui avrebbe, ce l'avesse fatta, l'avrebbe fatta, perché io penso che un giocatore come lui, che ha fatto parte delle grandi vittorie dell'Inter, di un periodo straordinario, no? Ha vissuto, periodo con Mourinho, credo che più di uno come lui che conosce quell'ambiente lì sa cosa vuol dire l'Inter per gli interisti, sa che cosa significa l'ambiente. Secondo me, io una sensazione positiva avevo su di lui. Perché quando tu guardi in faccia un allenatore, vedi il suo comportamento, una serie di cose che chi ha giocato a calcio queste cose non la può non capire. È chiaro che non puoi dare per scontato che tutto potesse andare bene, però secondo me la sensazione avevo avuto che secondo me lui avrebbe fatto bene, secondo me, perché venendo non da quella parentesi a Parma, anche se molto corta, secondo me avrebbe avuto la voglia, il grande desiderio di dover dimostrare, e questa era veramente una grande occasione. Secondo me, mettendo insieme tutto questo, è chiaro che secondo me un allenatore deve essere intelligente, deve essere, però non mi aspettavo fino a questo punto di averla gestita l'Inter in maniera veramente impeccabile. Però io devo aprire una parentesi velocemente. Io dico sempre una cosa dell'Inter rispetto alle altre squadre, che l'Inter si vede una grande coesione tra la società, tra la tifoseria, tra la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra. Secondo me tutto l'ambiente Inter e si vede la grande coesione. Quando remano tutti dalla stessa parte, nessuno che tira da una parte, magari uno che sbanda, uno che va di qua, l'altro che va di là. È sempre una società che secondo me negli ultimi anni, soprattutto con l'arrivo di Marotta, sicuramente che è stato uno dei grandi valori aggiunto con Ausilio, con Bacin, è chiaramente diciamo che il corpo societario, quello dirigenziale, è fondamentale. E partendo da quello lì, l'Inter è squadra vera, cioè quello che si può chiamare davvero squadra. E poi quello si trasferisce anche tutto questo sul campo e si vede. Questa è una delle cose che secondo me va sottolineato, perché molta gente guarda solamente l'aspetto tattico, aspetto tecnico di campo, però bisogna capire anche tutto il resto fuori, perché anche quello fa tanta differenza. E per me l'Inter, da questo punto di vista, secondo me, delle grandi squadre in Italia, è in assoluto quella più migliore di tutte, più avanti di tutte.
Sì, questo assolutamente, anche perché vediamo sempre i vari Marotta, Ausilio, che sia prima delle partite che anche dopo tendono sempre ad intervenire comunque a difendere anche i propri giocatori, i propri allenatori da critiche infondate.
Bravo.
A proposito di critiche, oltre, vabbè, Chivu nella prima parte di stagione, in quest'annata anche Thuram è stato, diciamo, preso di mira dal pubblico. Diciamo che ha fatto una prima parte di stagione molto positiva, poi si è perso lungo il percorso e poi si è ripreso. Tu che sei stato attaccante, ti dai una spiegazione, hai una spiegazione per quel momento, no, di Thuram e poi la ripresa finale?
Ma guarda, io su Turan sicuramente il mio giudizio è sempre positivo, perché io penso che quando lui era arrivato, Turan, secondo me all'Inter, pochi avevano creduto, secondo me, che potesse far bene. Ma io dico, ragazzi, ho detto, guardate che Turan, cioè al di là che gioca in un campionato comunque importante, che era in Germania, comunque gioca in una squadra di media classifica, ma poi ho detto, guardate che è un giocatore comunque di nazionale, è un giocatore forte, è un giocatore che secondo me, se viene al campionato italiano, si è adattato subito. Poi l'intesa con Lautaro è stata perfetta. Tutto quello, secondo me, quel grande entusiasmo che poi lui ha portato, anche lui se l'è trovato qua in Italia, e ha fatto anche crescere molto, perché voi sapete bene che poi giocare nel campionato italiano è una cosa difficile. Non è una questione, sai cosa, del livello del campionato italiano, che sicuramente purtroppo negli ultimi anni lo sappiamo che si è abbassato tanto, però la difficoltà di giocare in questo campionato è terribilmente tanta, è tanta. Ma la spiegazione che mi do è probabilmente, guarda, è questa. Forse lui l'anno scorso, nel campionato scorso, a livello di concorrenza non ce l'aveva, e quest'anno, secondo me, quando magari è iniziato il periodo un po', soprattutto quel calo un po' di rendimento suo, la società, l'allenatore ha cominciato comunque a mettere gli altri in panchina, perché poi l'arrivo di Bonny, di Esposito, ovviamente non, gli ha un po' messo un po' sai, come si suol dire, le pulci nell'orecchio, come per dire, aspetta un attimo, che non è che in panchina ci sono altri che non possono giocare. Quindi quella roba lì un po' lo ha un attimino, secondo me, subito. Oltre che il periodo, che ripeto, ci può stare, perché nel calcio può succedere, quei periodi no negativi in cui lui non stava girando bene, non stava facendo gol, che per un attaccante è fondamentale, ma oltre al gol anche un po' di prestazione. Lui si era un po', diciamo, l'entusiasmo era calato un po', poi c'è stato il periodo in cui Lautaro è mancato per l'infortunio, tanto una serie di cose, quindi la sua spalla, ovviamente fondamentale, gli è mancato. E quindi diciamo che una serie di concomitanze che sono successe in quel momento gli hanno fatto sì che magari quel periodo di Turan fosse stato un po'. Però lui ha capito dopo che, secondo me, dice: aspetta un attimo, io sono uno dei pilastri della squadra, sono uno di quelli che traina i giocatori davanti. Cioè, se io sto bene, so che la squadra può, cioè, non è che può essere messo in discussione per un periodo così così. Secondo me è stato più una cosa sua che dall'allenatore, perché io penso che Turan è sempre stato considerato, secondo me, uno dei grandi artefici di questa bella Inter, secondo me. E quindi probabilmente si è reso conto, è tornato il Turan che poi conoscevamo, soprattutto adesso in quest'ultimo finale, qua in questa parte finale, è ritornato il Turan che siamo stati abituati a vedere insieme a Lautaro. Poi c'è stata la parentesi di Lautaro subito con la Roma, no? Poi dopo si è rifatto male e tutti avevamo creduto, detto, ecco che adesso Lautaro ritorna di nuovo a essere triste, invece no, infatti per quello dico che secondo me a un certo punto si è reso conto che il suo apporto è molto importante per la squadra, e non è che se manca Lautaro lui non è importante, anzi diventa ancora più importante, quindi bisogna prendersi la responsabilità, e probabilmente questa consapevolezza l'ha capita molto bene verso questo finale.
Ti concordo pienamente che poi Thuram è stato determinante nel periodo più delicato con
Assolutamente.
Como. Esatto. E ti volevo chiedere poi un'altra cosa, sempre sul reparto offensivo. No? Nonostante la vittoria, Chivu ritiene che si debba aumentare la fantasia, l'imprevedibilità in attacco, comunque nel reparto centrocampisti attaccanti. Si parla di Nico Paz, soprattutto il grande desiderio dell'Inter, di Zanetti, Marotta, Ausilio. Si parla di Alai Begovic, che è anche un tipo di giocatore diverso, però che darebbe quelle caratteristiche, o Bernardo Silva, parametro zero, comunque è difficile arrivarci per la grande concorrenza. Pensi che sia la scelta giusta, comunque, anche in ottica europea, per essere competitivi in Champions, cambiare qualcosa nell'assetto, nel modo di giocare, essere più imprevedibili per essere competitivi su tutti i fronti?
Secondo me sì, secondo me io credo, ma vedi, l'intelligenza dell'Inter è quella che quando manca, no, quando manca o devi aumentare il tasso, io credo che l'Inter già sta lavorando, ma da tanto tempo, secondo me, in questo, diciamo in soluzione anche diversa, perché io penso che l'Inter non si può dire niente, io credo che l'Inter a livello di tre difensori, quei tre difensori, questo 3-5-2 con cui gioca, è la squadra che interpreta in assoluto in modo migliore, non credo solo in Italia, ma credo in Europa, perché è da tanti anni che ci gioca e ci gioca molto bene. Gli interpreti sanno quello che devono fare, ed diciamo che è un disegno tattico molto, molto collaudato, in cui tutti riconoscono questo. Credo che quello che dici te sul fatto dell'Europa, secondo me, per aumentare, oltre che il tasso tecnico, ma l'imprevedibilità, secondo me, io credo che vada cambiato anche il modo di giocare, no? Cioè, magari saper giocare anche a una difesa 4, poter usare anche un trequartista. Cioè, io mi ricordo dell'Inter di Mourinho, quella che ha vinto tutto, che giocava col trequartista, che era Sneijder, no? Cioè, quindi un giocatore che aveva un'imprevedibilità rimarcabile, che si smarcava in modo veramente terribile, in cui era difficile marcare. Credo che l'Inter, secondo me, debba puntare in qualche soluzione diversa, perché ci sono delle partite in cui magari questo modo di giocare te lo conoscono molto bene, ti possono chiudere, ti possono leggere in maniera facile. Secondo me, cambiare durante una partita, secondo me, è una delle cose importanti e fondamentali. Credo che una squadra, una grande squadra a questo livello, debba essere in grado di farlo, secondo me. Ma io credo che l'intelligenza anche di Chivo, secondo me, lo si percepisce, che lui è anche pronto a farlo, secondo me, nel momento in cui ha gli interpreti per farlo. È chiaro che quando tu devi cambiare, devi avere anche gli interpreti per farlo, perché Sai, l'allenatore può avere tutte le chiavi tattiche possibili in testa, ma dopo sono gli interpreti che devono sviluppare quel progetto lì. Se tu non ce l'hai, non lo puoi fare. E credo che, secondo me, è chiaro, sai, hai detto dei nomi che sono veramente non impossibile, ma quasi da andare a prendere, perché la concorrenza su questi giocatori sono tanti. Cioè, soprattutto Nico Paz, che non si capirà che cosa farà. Che cosa deciderà di fare il Real Madrid? Perché secondo me il suo destino è tanto anche in mano al Real Madrid, perché sul fatto della ricompra lo sapete che è l'opzione del Real Madrid, e siccome è talmente bassa che secondo me il Real Madrid può fare quello che vuole. Chiaramente dispiacerebbe molto non vedere un talento come lui nel nostro campionato di nuovo, cioè se è un talento che se ne va, diventa ancora, stiamo lì a parlare ancora di talenti che poi nascono, cioè crescono qui e poi dopo se ne vanno via per X motivi. Quindi dispiacerebbe molto. Mi auguro e spero che possa rimanere nel nostro campionato.
Bernardo Silva, come lo vedresti?
È un altro giocatore, ma sai, sono quel tipo di giocatori in che la gente dice: ma sai, alla sua età ormai è un giocatore. Invece, sai, io sono convinto che venendo poi da un campionato dove il ritmo è molto alto, secondo me, io penso che la qualità e il ritmo di Bernardo Silva, secondo me, alzerebbe molto il livello tecnico di una squadra dove potrebbe andare, secondo me. Giocatore straordinario che ha un'intelligenza sia tattica che tecnica devastante. Non a caso è un pilastro sia del Manchester City che della nazionale portoghese. Quindi
In questo modo però diciamo che avvaloriamo la tesi che il campionato italiano rimane comunque un campionato in cui diversi giocatori vengono a finire la carriera. Vediamo per esempio Modric al Milan che ha 41 anni, Bernardo Silva che ha un'età avanzata, all'Inter ci sono diversi giocatori che hanno 37-38 anni, quindi vengono più giocatori di un'età avanzata piuttosto che ragazzi.
ma sai, i ragazzi, allora dipende dai ragazzi, se tu mi parli di ragazzi come Nico Paz, allora sai, allora cambia tutto. Però se sono giocatori, vedi, vi farò subito l'esempio, se sono giocatori anche di età avanzata come Mkhitaryan dell'Inter, allora io preferisco Mkhitaryan, ve lo dico molto chiaramente, perché Mkhitaryan secondo me è un giocatore che ha la sua età, ma vedi anche Acerbi, sono giocatori, è chiaro che piano piano tu devi inserire a fianco di questi giocatori anche altri, cioè secondo me giocatori anche giovani che possono comunque continuare quel ciclo, no? Però purtroppo voi sapete bene che il nostro campionato ha molta pressione, no? Ha molta pressione, in cui appena un giocatore non dimostra, non fa, cioè non te lo aspettano. Faccio un esempio chiaro che ha l'Inter, secondo me. Io penso che il brasiliano, l'esterno,
Luis Enrique.
Luis Enrique, secondo me sia un grande giocatore, un ottimo giocatore. Probabilmente è un giocatore anche un po' timido, un po' che ha, secondo me, ha bisogno un po' del suo tempo di ambientamento per esprimere, cioè per togliersi di dosso quella timidezza, avere quel coraggio, quella spavalderia. Che magari ce l'ha Alisson del Napoli, parlando di brasiliani, ce l'ha Alisson del Napoli che poi prende la palla, non interessa se perdi mille volte la palla, lui punta continuamente. Io penso che Luis Enrique, secondo me, quando arriverà a questo livello di spavalderia, che capirà che secondo me è veramente un giocatore forte, io penso che potrà esprimere tutto il suo potenziale, perché è un giocatore che ha grande forza, ha tecnica, secondo me, e credo che va migliorato lì. Quindi qua non è che si aspetta molto, quindi a volte se non trovi giocatori già pronti, quando c'è magari uno che fa un inizio così, che fa un periodo così, cominciano le critiche pesanti e di conseguenza, sai, uno, cioè, è come succede anche per gli allenatori, se l'allenatore non fa bene, se l'allenatore un po', cioè, sai, se era un altro, l'inizio che aveva fatto un po' chivo con l'Inter, avrebbero già massacrato totalmente, no? Perché, no. Meno male che chivo si trovi in una società, secondo me, che ha le idee molto chiare e sa quello che vuole. E ha creduto in lui fortemente. E quindi ci sono tutte queste cose che fanno sì che questo campionato sia un campionato complicato, difficile, non solo dentro il campo, ma anche fuori, le critiche, tutta una serie di cose, che poi dopo magari il giocatore va da un'altra parte e riesce a esprimersi al meglio, no? È chiaro che con un giocatore di quest'età fare programmazione è chiaro che diventa complicato da questo. Siamo assolutamente d'accordo, però allo stesso tempo è un campionato che non è, il nostro campionato, anche per caratteristica, non è tanto predisposto al fatto di mettere i giovani senza paura, cioè si va su sicuro, ecco, quello sull'usato sicuro che dà più garanzia nell'immediato, però dopo alla lunga non va bene.
Sì, a proposito di Luis Enrique, si parla di lui come di un talismano, perché ricorderai che per l'assenza di Dumfries ha giocato 13-14 partite consecutive da titolare e l'Inter ne ha vinte tutte e pareggiato una soltanto. Quindi comunque ha dato un apporto in questo senso. E ti volevo chiedere, tu hai parlato giustamente della possibilità di una difesa a 4 e se ne sta parlando, anche se è difficile. Tu pensi che per arrivare a quel livello bisognerebbe cedere dei pezzi grossi, come Bastoni di Marco, oppure li vedresti anche in quell'assetto?
Ma secondo me, lo vedo più di Marco. Bastoni è molto abituato con la difesa a 3, con la difesa a 4 lo devi riadattare di nuovo Bastoni, anche se io lo considero sicuramente, al di là del discorso mondiale, che tutti poi l'hanno massacrato, però ovviamente io parlo di chi ha fatto calcio, di chi ha giocato a calcio e non vado solamente su un episodio. Per me Bastoni è uno dei difensori più forti, secondo me, in Italia. Passato un momento molto terribile dal punto di vista mediatico, in cui l'hanno massacrato, secondo me, senza un senso logico, secondo il mio parere personale. E per me è più adattabile a 4, secondo me, è Di Marco, perché è più terzino, no? Bastone già è diverso, perché molte volte in cui ha giocato a 4, soprattutto poi andando in nazionale, non ha fatto benissimo, però io credo che sia. E la mancanza, secondo me, in nazionale secondo me, di un discorso tattico, perché la squadra in generale non ha girato e non gira. La difesa a tre nazionale è complicato, quindi Bastoni andrebbe riadattato in una difesa, perché quando ti abitui a giocare a tre, i movimenti sono molto diversi, no? Sono veramente. È un'altra cosa rispetto a 4, però sai, quando tu sei comunque un grande giocatore, c'è bisogno di un allenatore che sia in grado comunque di in quel momento di riadattarti in maniera veloce e rapida alla difesa 4, perché le marcature, l'uscita con la palla cambia completamente, quindi andrebbe riadattato. Però se mi chiedi, ritengo che quello più adattabile, secondo me, in maniera più veloce è Di Marco, Bastone di meno.
Su Di Marco abbiamo visto però nella partita contro l'Arsenal, quando è stato puntato da Saka, che si può dire praticamente non l'abbia mai preso. Cioè Saka puntualmente quando si trovava in uno contro uno lo saltava quasi sempre. Di Marco poi è un giocatore che è molto offensivo, lui tende più ad attaccare piuttosto che difendere. Secondo te non sarebbe un po' sprecato come terzino? Sarebbe un po' limitato?
Ma dipende come lo usi, perché comunque sai, è un terzino comunque di spinta. C'è bisogno, secondo me, gente con la sua caratteristica, c'è bisogno da terzino, perché se tu prendi un terzino, cioè nel momento in cui tu cambi assetto tattico e prendi un terzino che non sa crossare, che non sa tecnicamente, non sa spingere, non sa andare, cioè è chiaro che in fase difensiva lui è molto abituato, secondo me, ad andare avanti, non che andare indietro, perché comunque c'ha dietro il difensore che lo copre, però allo stesso tempo, secondo me, nel momento in cui tu passi la difesa a 4, devi riequilibrare la squadra in modo da cosa? Da poter. È chiaro che stai parlando poi di un giocatore, Saka, che è un giocatore che salta chiunque,
Beh,
non
certo.
è che salta solo Di Marco, salta, cioè l'abbiamo visto anche il ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid, giocatore devastante, e ultimamente stavo un po' facendo un po' la panchina, poi all'Arsenal, non sempre, però è un giocatore devastante, cioè qua stiamo parlando di un livello molto alto. Chiaro che quando tu vai a riadattare, bisogna riadattare veramente, perché ve lo posso assicurare che cambia totalmente quando tu poi riadatti i movimenti, una serie di cose, l'uscita della palla, cioè non è che il terzino diventa più un difensore a difesa 4 che un attaccante, cioè devi spingere però in maniera molto più controllata. Quindi queste sono cose che, cioè, devi fare il difensore vero e proprio e poi attaccare. Adesso con quello che sta facendo Di Marco, lui prima attacca, poi difende. Nella difesa 4 lui prima devi difendere e poi attaccare. sono due cose che cambia ovviamente la prospettiva e la mentalità di come attaccare. Però io sono convinto, cioè, ascolta, per i piedi che ha Di Marco, cioè, io lo insegno, cioè, lo faccio capire quello, cioè, questa roba qua. Perché avere un terzino che difende, però non mi va a fare una volta un cross, e poi quel piedi che ha Di Marco, lui anche da metà campo fa i cross. Quindi una squadra ha bisogno di questo tipo di giocatore, perché una volta nel campionato italiano ce n'erano questo tipo di giocatori. Ma guarda, vi cito uno che secondo me era, vi cito due che sono brasiliani, uno che poi ha giocato nella Roma, poi è andato al Milan, che era Cafu, l'altro che era Serginho, che giocava nel Milan. Cioè, erano giocatori che spingevano veramente tanto. Io me lo ricordo perché ci ho giocato, ma nella Roma c'era Candelà. Cioè, Candelà, tu te lo vedi, Candelà uno che marcava, non è uno che marcava chissà che cosa, però è un giocatore che spingeva tanto. È una questione di equilibrio, capito? Cioè, è quello. Cioè, ti devi riadattare un equilibrio, anche perché secondo me in Europa io credo che la difesa 3 è molto sacrificata. Io credo che devi andare con la difesa 4 e riempire il campo con un giocatore in più da un'altra parte, o a centrocampo o in attacco, secondo me.
E a proposito di brasiliani, un giocatore di cui si sta parlando molto nelle ultime settimane è Carlos Augusto, che è molto duttile, un jolly come lo è stato Darmian nelle ultime stagioni. Carlos Augusto si vede molto bene all'Inter, vorrebbe proseguire la sua avventura in nerazzurro, però vorrebbe avere la certezza di giocare di più. Quest'anno sta giocando di più, ma non è visto come il titolare, perché ci sono Bastoni e Di Marco, e due grandi giocatori. Secondo te l'Inter dovrebbe cercare in qualche modo di convincerlo con il suo progetto tecnico a rimanere? Può essere un pilastro per il presente e il futuro dell'Inter?
Assolutamente sì, assolutamente sì. E credo che io non credo, secondo me, a meno che vada fuori dall'Italia, però io non credo Carlos Augusto in un'altra squadra dove si possa adattare più di quella con l'Inter. È chiaro che se il giocatore va da un'altra parte dove gioca, ovviamente la continuità di presenze sicuramente ti dà, ti tira forza, ti migliora. Ovviamente è molto meglio, però penso che l'Inter non possa perdere un giocatore duttile come Carlos Augusto, anche perché nel giro della nazionale sono convinto che secondo me il mondiale ci andrà, e sono convinto anche che secondo me possa ritagliarsi uno spazio importante anche in nazionale, perché è un giocatore cresciuto molto, quando è arrivato al Monza era un giocatore veramente terribile, devastante, e credo che secondo me all'Inter possa essere veramente un giocatore duttile. Magari cercare di convincerlo, anche perché se c'è un discorso anche di cambio tattico, lui può essere duttile, molto, molto duttile, sia come terzino ma anche come difensore, perché come difensore veramente si è dimostrato anche all'altezza del compito.
Guarda, tu che sei stato allenato da Allegri e quindi conosci il suo modus operandi, secondo te che cosa dovrebbe fare con Leao? Cioè, nel senso, in questa stagione il ragazzo è stato molto, molto, molto sottotono. Secondo te dovrebbe venderlo, dovrebbe tenerlo? È un problema di mentalità di squadra,
Ma
di amicizia?
guarda, il discorso di Leo è un discorso molto più profondo, in cui secondo me è Leo che si deve convincere a giocare di più. Anche perché vi dico una cosa: cioè, tutti danno molto la colpa ad Allegri, perché poi Allegri non lo fa giocare d'esterno, fa giocare d'esterno, non rende, poi lo fa giocare da punta, ma libero di andare dove vuole, e lui non rende. Secondo me è un problema di atteggiamento. Problema di atteggiamento, di attaccamento alla maglia, cioè, perché al di là dell'allenatore, se tu ce l'hai qualcosa con l'allenatore o giochi contro l'allenatore, che non credo, anche perché i motivi non ce ne sono, secondo me, però devi difendere anche la tua immagine, no? La tua, cioè, di giocatore forti. E se tu sei forte, lo devi dimostrare ogni momento. A me mi piace, perché mi piace molto quando mi chiedono per te qual è, per me giocatore con l'atteggiamento di Lautaro, quelli sono i giocatori per me, sono capitani, persone che vanno rispettate, e vanno fatti sacrificio quando lo devi tenere, perché quel tipo di giocatore è difficile da trovare. Cioè, quindi Leao devi cambiare il suo di atteggiamento, perché poi tutti i commentatori al di fuori, noi che parliamo e diciamo sì, ma Allegri, il modo di giocare di Allegri, questo. Allegri ha una squadra che secondo me è una buona squadra, ma il Milan, per competere, secondo me, molti di questi giocatori non sono, secondo me, non sono all'altezza. Questo è una delle verità. E poi uno può dire, ma sì, Allegri è scasso, quell'altro è più bravo di Allegri. Però gestire una grande squadra, gestire giocatori importanti non è una cosa semplice, non è assolutamente facile. E quindi io penso che la società debba riunirsi con lui, capire quello che vuole. Ovviamente, se lui non è convinto di fare parte del progetto Milan, secondo me, la società deve cercare di andare a vedere cosa è meglio per il Milan, soprattutto non per Leao, perché secondo me a questo punto è il Milan che conta, capito? Cioè, e se
Certo.
Leao non può più dare il suo apporto e non è felice, non è contento, secondo me, io credo che la cosa migliore sarebbe disfarsi, fare più soldi possibile da andare a investire in un giocatore di prospettiva che possa dare un qualcosa in più al Milan, perché tutto dipende anche da Leao, perché ha dimostrato, soprattutto in quest'anno, al di là degli infortuni, che se è stato infortunato, perché è stato spesso infortunato, e si dice di questa pubalgia che lui ha, questo problema che lui ha. Però se uno sta male, sta fuori, no? E dice, guarda, poi se si fa il sacrificio, cerca di fare il sacrificio finché può, però vedi anche l'atteggiamento di quando entra, poi dopo devi uscire, cioè, si lamenta perché esce, ma se tu non stai dando il tuo apporto che ha bisogno la squadra, cosa fai in campo? E questo sono cose di atteggiamento di giocatore. E ricordarsi che prima di tutto viene la squadra, viene il Milan in questo caso, non lui. E se lui
Esatto.
non capisce questo,
Ma
dopo diventa anche difficile proseguire.
infatti mi è piaciuto molto una frase che disse Harry Kane appena arrivò a Bayern Monaco. Lui disse: nulla viene prima del Bayern. Ed è una cosa che secondo me molti giocatori dovrebbero mettersi in testa. Cioè, basta fare le prime donne e dare tutto per la squadra. Anche perché è la squadra che crede in te, i tifosi credono in te, e quindi è tutto.
No,
Bisogna.
ma è
Come è cambiato il
assolutamente.
Paris Saint-Germain dopo l'addio di Mbappé? Sono arrivati giocatori che hanno cambiato
Bravissimi.
la squadra.
Assolutamente. Avete visto il Paris Saint-Germain diventata squadra vera, diventata squadra. Nessuno sopra a quella maglia, perché alla fine, cioè, non sei tu che sei più importante della maglia. Ovviamente tu porti i tifosi, però alla fine che cosa rimani? Cioè, ma è quello che vi dico sempre, vedi, perché io dico che l'Inter è una squadra e non sono tifosi né dell'Inter né del Milan. Sto esaltando, secondo me, una società che secondo me ha capito quello che devi fare. Devi essere squadra in tutto e per tutto, dentro e fuori dal campo. Soprattutto fuori, perché da fuori tu trasmetti quella cosa dentro. Se c'è una serenità, una gerarchia, un comando fuori, tutto quello viene trasmesso dentro, all'interno del campo. Tra allenatore, tra i giocatori, e di conseguenza, quando tu hai leader come uno come Lautaro, che quando tu sai cosa, molta gente non capisce l'importanza di uno che mette una maglia numero 10, la fascia da capitano, e dice: vabbè, intanto metto la fascia, tu guardi le telecamere, vai in giro a dire che sei capitano dell'Inter, no? Però se nell'atteggiamento tu non sei veramente quello, allora che capitano sei? È quello che dico di Leao. Quando ha vinto lo scudetto con il Milan, io da lì pensavo, dico, bene. Ho detto, i pilastri del Milan secondo me sono questi, no? Leao in primis, perché è un giocatore che tecnicamente ti trascina, magari con la sua personalità, secondo me non è questo giocatore di grande personalità che possa trascinare, no? Cioè, non è come Lautaro, cioè, Lautaro è un'altra roba. Cioè, e io sono un brasiliano che parlo di un argentino, cioè, Lautaro per me è un giocatore simbolo di che cosa vuol dire rispettare una maglia, essere capitano, essere leader, cioè, questo è atteggiamento per me. E purtroppo mi dispiace tanto dirlo questa cosa, perché secondo me Leao è un giocatore che ha tanto talento, ha tanta possibilità di trascinare i suoi compagni, perché se un compagno vedi che tu fai quelle cose, secondo me, quando ti guarda corri a prescindere, perché dice, caspita, se Leao fa questo, cioè io devo fare di più di lui. Cioè, capito l'atteggiamento, che cosa vuol dire? Però se tu sei il primo che molli, sei il primo che quando esci ti sbuffi, quando esci giri il mandato e litighi con l'allenatore, scusami, la gente vede e i tuoi compagni vedono, cioè fai una volta, fai due volte, fai tre volte, scusa, cosa devo dire io che sono il tuo compagno del tuo atteggiamento, di uno che dovrebbe essere il mio leader?
Sono pienamente d'accordo e volevamo concludere solo con un riferimento al tuo percorso, no? con la Z Milano. Cosa ti ha spinto ad abbracciare questo progetto, questa missione? Quali sono i tuoi obiettivi individuali e quelli della squadra?
Ma guarda, io già dall'inizio, quando ZV Jets, che è il presidente, il creatore di questo progetto, mi ha invitato, poi mi ha chiamato e spiegato velocemente il progetto. Guarda, io senza battere ciglio, senza pensarci veramente tanto, ho abbracciato perché avevo proprio una grande sensazione che sarebbe stato un progetto molto bello, vincente e soprattutto. Tante sarebbe stato di esempio per molti, e siccome ho detto, io non ho l'obiettivo, no, di tornare in Serie A. Il mio non era quello l'obiettivo, era l'obiettivo, secondo me, attraverso questo progetto, di anche trasmettere un qualcosa, soprattutto ai giovani che ci seguono tanto, di essere anche un punto di riferimento per la squadra. Ma quando vi dico, infatti, capitano, lui mi ha scelto per essere anche leader, capitano della squadra. E quando vi parlo infatti di queste cose che vi sto parlando, di atteggiamento, di incoraggiamento ai compagni, di essere veramente un esempio dentro e fuori dal campo, sono queste cose, no? Io sono andato con una grande responsabilità, perché mi veniva chiesto una serie di cose, di comportamento, di cose che nella squadra serviva. Io sono veramente, guarda, molto molto contento e felice di partecipare a questo progetto, perché io per i ragazzi, per i miei compagni, sono un grande punto di riferimento, ma anche per la società, ma anche per fuori chi ci vede. E questo alla fine mi ha spinto un qualcosa che io avevo nella mente, nell'idea di dire, questo sarà un progetto vincente, perché sono convinto che se il nostro atteggiamento, soprattutto con le vittorie, perché poi le vittorie poi ti esalto, però quello secondo me è il completamento di tutta una serie di cose che noi siamo andati a fare. Quindi essere anche riconosciuto dai ragazzi giovani che ci seguono, anche questo era un compito che ci tenevo tanto, perché poi io ho giocato in un'epoca al di fuori un po' dei social, no? Dove i social erano un po' meno usati. Siccome in questo momento sono usati tanti, i ragazzi ci guardano, credo che trasmettere anche un messaggio a loro tramite questo, secondo me, era molto importante, ed è per quello che poi io sono andato lì.
Geda, ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata con te. È stato un onore per noi averti qui e ti auguriamo il meglio per il percorso con la Z Milano e per la tua vita.
Grazie dell'opportunità, spero sia andata bene. Vi ringrazio anche per tutto quello che mi avete chiesto, che sono state cose anche molto belle, importanti e interessanti. E spero che proprio questo tipo di messaggio, che poi io cerco di dare sempre, possa essere anche di aiuto alle persone, ai ragazzi soprattutto, che a volte ci guardano tanto.
Sicuramente lo è stato. Grazie mille, è stato un vero piacere, Geda.
Grazie.
L'Interista in podcast.